Il convegno si strutturerà in due parti, la prima dal titolo Etica, Politica, Società, la seconda nel pomeriggio Rosmini e la filosofia tedesca. Alla fine di ogni sessione sono previste delle discussioni. Ringrazio innanzitutto l'Istituto che a nome del segretario, il professore Gargano, ha dato la disponibilità della sede. Ringrazio inoltre per la presenza il liceo intitolato a Rosmini di Palma Campania. Il convegno rientra in un progetto di attività didattica e ce lo illustrerà dopo il professore Rega. Esprimo infine la mia gratitudine a tutti i relatori che oggi interverranno. Leggo la presentazione. Il convegno Rosmini nella prospettiva europea qui a Napoli intende porsi come una tappa fondamentale per la rivalutazione del pensiero filosofico e teologico di Antonio Rosmini all'indomani della sua riabilitazione del 2001 e della sua recente beatificazione. Mi preme innanzitutto sottolineare il legame tra il filosofo roveretano e la città partenopea. Il convegno su Rosmini a Napoli vuole essere anche un riferimento alla permanenza del filosofo teologo roveretano nella città partenopea, che va inserita in un contesto storico-politico, ma assume anche, direi, un accento spirituale e teologico. Il soggiorno napoletano del 49, dopo quello brevissimo del 30, si inserisce infatti in quel biennio fondamentale per la storia risorgimentale dell'Italia e che segnò politicamente e culturalmente il continente europeo. Occorre ricordare a tal fine molto brevemente che il presidente del Ministero piemontese Gabrio Casati aveva affidato a Rosmini, su consiglio del Gioberti e con l'appoggio di Carlo Alberto, una missione diplomatica presso Pio IX avente due finalità: una confederazione di stati italiani sotto la guida del Papa e il concordato tra la Chiesa e il Regno Sardo. A Roma però il clima creato dall'assassinio del ministro Rossi, che avrebbe portato successivamente all'istituzione della Repubblica Romana, spinge Papa Pio IX a rifugiarsi a Gaeta. Rosmini lo segue in quanto espressamente richiestogli dopo aver rifiutato l'incarico di presidente del ministero. Infine decide di sbarcare a Napoli il 22 gennaio del 49 a bordo del vapore Lepanto, accompagnato dal suo segretario e dall'ex ministro Montanari, e riceve ospitalità nel complesso della Basilica dei Vergini dei Padri Missionari. Di questa tappa del soggiorno napoletano il filosofo roveretano parla benevolmente, lodando il perfetto silenzio che si osserva. Scrive in una lettera di questo periodo: «Qui mi trovo anche troppo bene, non solo perché nulla manca al bisogno, ma per il diletto che mi dà l'esatta osservanza di questa famiglia, l'ilarità santa che tutti mostrano in volto». Ben presto però ricomincia a patire ostilità, freddezze e sospetti iniziati già a Roma nell'anno precedente. Un periodo amaro che trova il suo culmine nella condanna delle cinque piaghe della Santa Chiesa, volume stampato a Lugano l'anno precedente, e della Costituzione secondo la giustizia sociale, operetta recante all'appendice il saggio sull'unità d'Italia. La Sacra Congregazione dell'Indice infatti si aduna segretamente a Napoli il 30 maggio e con i soli cardinali presenti in città proibisce con decreto le due opere. Si pongono così le premesse per far cadere il promesso cardinalato, la nomina a segretario di Stato di cui si vociferava e dunque la sua influenza su Pio IX. Rosmini d'altronde non era nuovo a travisamenti delle sue opere. Già anni addietro infatti era scoppiata la polemica con Gioberti ruotante sul panteismo. Nel campo teologico le accuse rivolte allo scritto Trattato della coscienza morale avevano dato inizio alla questione rosminiana. Rosmini così si viene a trovare stretto in una morsa, da un lato osteggiato dal cardinale Antonelli, dall'altro malvisto dalla polizia borbonica che lo accusa di vicinanza alle nascenti democrazie liberali. Gli austriaci e i conservatori si oppongono alle idee contenute nelle Cinque Piaghe, opera questa considerata per certi aspetti anticipatrice del Concilio Vaticano II. Si pensi ad esempio all'educazione del clero, all'unione tra fedeli e clero, all'unione tra i vescovi, alla libertà della Chiesa e così via. Dell'attualità della riforma ecclesiastica proposta in questo testo parlerà oggi il professore Galantino. Tornando al soggiorno napoletano e alle tappe percorse, Rosmini dai Vergini si trasferisce a Sant'Efrem Nuovo, presso i Cappuccini, il 13 marzo. Poco prima aveva ricevuto la notizia del Papa che, per tramite del superiore della casa religiosa dei Lazzaristi, gli chiedeva una revisione della sua proposta di riformare l'elezione dei vescovi a clero e popolo. Il prete roveretano, infatti, voleva proporre una riforma che sottraesse la nomina dei vescovi al potere laicale, così come avveniva nei primi secoli della Chiesa. Provvederà poco più tardi a far stampare sempre a Napoli le lettere sulle elezioni vescovili con aggiunte e ritocchi. Un periodo di sofferenze, dunque, quello relativo al suo soggiorno napoletano del 49. Un clima ben lontano da quello brevissimo del 30, in cui ebbe a scrivere nel suo diario: «Oh, che terra e che cielo beato!». Rosmini, tuttavia, continua la sua attività sacerdotale, destando l'ammirazione del venerato Lodovico da Casoria, e continua lo studio recandosi alla Real Biblioteca e frequentando il museo. Riceve la visita del Settembrini, di Pepe, di altri intellettuali, del gesuita Liberatore, che rimane sorpreso nel vederlo sereno, nonostante la campagna denigratoria e le varie ostilità nei suoi confronti. Restando sempre nel 1849, più tardi il professor Montano ci parlerà della travagliata permanenza a Caserta. Intanto occorre dire che a Napoli Rosmini fa stampare le operette spirituali presso lo stabilimento tipografico del Batelli a Largo San Giovanni Maggiore, in due parti. L'opera raccoglie il catechismo secondo l'ordine delle idee, le lezioni spirituali sulla perfezione cristiana e una seconda parte dedicata alla liturgia e alle preghiere. In un periodo in cui è provato dall'asprezza dei vari avversari e dai problemi storico-politici legati alla sua missione e alla sua vicinanza al Papa, Rosmini continua le meditazioni a Sant'Efrem, riprende a comporre l'introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata, di cui segnalo la nuovissima edizione critica curata da Altadini. L'opera, rimasta incompleta e pubblicata solo dopo la sua morte negli anni Ottanta dell'Ottocento, è considerata di grande valore teologico e una delle più profonde dei suoi scritti. Un segno questo che sta ad indicare quella traccia profonda di vita ascetica, l'imperturbabile serenità che sempre accompagnò il roveretano, anche in un momento difficile della sua esistenza, come si diceva. Tant'è che qualche mese più tardi, nel dargli la notizia ufficiale della condanna delle due sue opere, il domenicano Boeri, nel vederlo rispondere che si sarebbe sottomesso puramente, semplicemente e in ogni modo possibile, sue parole, esulta: «Abbiamo un altro Fenelon», con riferimento all'ecclesiastico e scrittore del secondo Seicento, inizio Settecento. Una permanenza napoletana, dunque, che assume anche una valenza spirituale e teologica. Il Rosmini partirà da Napoli il 9 giugno per ritornare a Gaeta in un clima di sempre maggiore freddezza e ostilità. Decide quindi, dopo pochi giorni, di andare a Capua, dove sarà accolto amorevolmente dal vescovo Serra di Cassano, nome questo che richiama la sede di questo istituto, Palazzo Serra di Cassano. Si potrebbe dire che il Rosmini offra spunti di attualità in vari campi del sapere, una triplice attualità, direi, sotto i profili etico-politico, ecclesiastico-teologico, pedagogico-filosofico. Certo, facendo le dovute differenze fra i vari aspetti del suo pensiero e tenendo conto della distanza temporale, per usare una terminologia centrale dell'ermeneutica storica. Dell'attualità sotto il profilo etico-politico bisogna di certo tener conto della centralità della persona nelle sue riflessioni, intesa come diritto sussistente, citazione tratta dalla sua filosofia del diritto. Il concetto di persona come essenza di diritto è al centro delle sue riflessioni sulla morale e delle costruzioni politiche, dove risulta fondamentale il nesso persona-libertà. Nelle comunità è la persona ad avere la preminenza sullo Stato. E il discorso di Rosmini sull'uomo può essere letto come un discorso sulla persona. Nell'antropologia in servizio delle scienze morali, egli scrive: «La sola moralità perfeziona l'uomo personalmente». E ancora più casticamente nell'antropologia soprannaturale: «Il perfezionamento del principio morale forma la perfezione della persona». Sotto il profilo politico, inoltre, per Rosmini la migliore ricchezza di uno Stato si può raggiungere grazie alla libera creatività delle persone e delle comunità che lo costituiscono. Ascolteremo più tardi gli interventi del professore Cantillo e del dottor Nocerino riguardanti i principi della filosofia morale e la libertà in Rosmini. Mentre interverrà sull'aspetto politico costituzionale federalista presente nel progetto del filosofo roveretano il professore Armellini. Anche nei suoi scritti pedagogici il concetto della persona è basilare. L'educatore infatti deve porre come meta della sua azione formativa del ragazzo il perfezionamento della persona, proprio perché in essa ritroviamo il principio del soggetto uomo. In Rosmini la pedagogia è un'arte complessa che mira a formare l'individuo tenendo conto della sua complessità e in ciò è posta l'enfasi anche sulla persona del formatore. Datemi dei grandi maestri e le scuole anche mal piantate e divise saranno buone, leggiamo così nel suo epistolario completo. Mi sembra dunque di cogliere anche sotto il profilo educativo elementi di interesse attuale per un periodo considerato di emergenza educativa. Approfittando della presenza dell'indirizzo pedagogico del liceo, segnalo il volume di recentissima edizione a cura del Picenardi. Il volume raccoglie l'unità dell'educazione, la libertà di insegnamento, il principio supremo della metodica ed altri suoi scritti. Il Rosmini dunque è anticipatore di temi che saranno ripresi nel secolo scorso da pensatori come ad esempio Maritain. I suoi spunti di riflessione sulla persona, inoltre, li ritroviamo anche nell'enciclica di Paolo VI, la Populorum Progressio, intimamente legata al Concilio Ecumenico Vaticano II. La recentissima enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, prende le mosse proprio dall'affermazione basilare ivi contenuta, la necessità di promuovere lo sviluppo dell'uomo guardando unitariamente la totalità della persona in ogni sua dimensione. In tal modo si pongono le basi per superare quella scissione tra carità e verità, si potrebbe anche dire tra l'agire e il pensare, che si esprime attraverso il relativismo etico della nostra società. D'altronde, occorre dire che già Giovanni Paolo II, nella sua Fides et Ratio, indicando Rosmini come un importante autore cristiano che giova al progresso nella ricerca della verità, lo considera come uno dei baluardi nella lotta al nichilismo e come un pensatore che giova ad un fecondo rapporto fra filosofia e teologia. Il rapporto tra ragione e fede è infatti una costante che possiamo trovare nella maggior parte delle sue opere. Un rapporto che trova il suo apice nella carità intellettuale, la santità intelligente, una delle tre forme di carità enunciate da Rosmini, che ebbe il suo primo sigillo nel 1829, allorquando Papa Pio VIII gli propose di prendere gli uomini con la ragione e per mezzo di questa condurli alla religione. Una frase questa rivoltagli in occasione dell'approvazione dell'Istituto di Carità, da lui istituito l'anno precedente, il 1828. Un anno questo fondamentale per la vita del roveretano, quando si ritirò in meditazione sul Calvario, il colle sopra Domodossola, senza trascurare la sua attività di filosofo. In quest'anno, infatti, iniziò a scrivere il secondo volume degli opuscoli filosofici e il nuovo saggio sull'origine delle idee, che può considerarsi il testo che annunciò al mondo degli uomini colti l'entrata in campo di un nuovo pensatore di razza, come afferma Muratore, anche se esso fu letto secondo interpretazioni unilaterali per le quali Rosmini venne definito il Kant italiano. Mi sembra comunque che quest'anno, decisivo per il filosofo roveretano, sia ad indicare in maniera radicata nell'esistenza stessa del Rosmini lo stretto rapporto tra ragione e fede. L'importanza del convegno di oggi sta nel discutere il pensiero del filosofo roveretano sotto una nuova luce. Dopo 160 anni dalla condanna delle due opere, si può ridiscutere del suo pensiero, segnando una tappa fondamentale di studi verso il nuovo progetto della quarta fase, che troviamo espressa nel testo Sulla ragione, Rosmini e la filosofia tedesca, qui presentato per l'occasione. Una nuova fase di studi, che ha come punto di partenza l'analisi delle ricezioni del pensiero rosminiano, delle varie tappe della sua Wirkungsgeschichte, passando per gli studi fondamentali di Del Noce e di Schack. studiosi quest'ultimi che hanno dato contributi più aderenti all'originalità degli scritti di Rosmini. Di Sciacca bisogna dire in particolare che studiò a Napoli, scrisse vari articoli sulla rivista napoletana Logos, fondata da Liotta, suo compagno di studi universitari, promosse il Centro Internazionale Studi Rosminiani e fondò la Cattedra Rosmini nel 67. La quarta fase di studi, pur prendendo le mosse da una rivisitazione dei vari interpreti di Rosmini, vuole andare oltre, grazie al nuovo clima offerto dalla nota di riabilitazione del 2001, delle 40 proposizioni condannate nel 1887 con decreto dottrinale del Sant'Uffizio e la beatificazione del Roveretano nel novembre del 2007. Si tratta di un progetto di studi che ha valore programmatico e vuole costruirsi grazie all'apporto e al dialogo fecondo con le esperienze culturali e filosofiche della contemporaneità. Si può dire che ciò oggi sia possibile, avendo superato quella barriera psicologica durata circa 150 anni, che ha influenzato in gran parte gli approcci e le prospettive, ora in modo parziale, ora in modo distorto, trascurando testi importanti come la Teosofia, opera considerata come il vertice della speculazione rosminiana, benché incompleta e pubblicata postuma. E questo dialogo non può che ripartire dal confronto con gli studi sull'idealismo tedesco. Oggi, nella seconda sessione, ascolteremo a tal proposito i contributi dei professori Ivaldo e Krinke. A questo progetto della quarta fase, lanciata dal direttore della videocattedra Antonio Rosmini, il già citato professore Krinke, e dal direttore della collana La Rosminiana, il dottor Nocerino, collabora la 6 TV, l'emittente varesina, oggi qui presente, prossimo canale tematico satellitare di ispirazione rosminiana, che ha promosso la videocattedra Rosmini della Facoltà di Teologia di Lugano. Sul sito www.cattedrarosmini.org potrete rivedere il convegno, ma anche videolezioni, interviste e materiale scaricabile riguardanti il pensiero del filosofo roveretano e non solo. Inoltre, a dare conferma dell'ampio raggio di influenza del pensiero rosminiano, conformemente al titolo del convegno, interverrà oggi il professor Valle parlando della ricezione di Rosmini e Gioberti in Russia. Riallacciandomi alla marginalizzazione del pensiero di Rosmini, occorre dire tuttavia che non sono mancati nel secondo Novecento autori che hanno sottolineato l'importanza del suo pensiero. Oltre ai già citati del Noce e Sciacca, e tenendo conto del suo legame con la città di Napoli, occorre ricordare per esempio Piovani col suo scritto La Teodicea sociale di Rosmini e ancor prima il maestro Capograssi che insegnò alla Federico II per un decennio. L'ex rettore di questa università, Fulvio Tessitore, nelle parole inaugurali del congresso sull'Enciclopedia delle Scienze in Rosmini del 97, svoltosi proprio in questo istituto, congresso promosso dal professore Ottonello e diretto dalla professoressa Raschini, indicava questi due autori come rosministi che, grazie alla riflessione giuridico-pratica e all'intuizione del diritto come attività, hanno segnato novità storiografiche che vanno oltre le letture idealistiche di Spaventa e Gentile. A questo congresso hanno preso parte i professori Cantillo e Montano, qui presenti, e anche, tra gli altri, i professori Malatesta e Lorizio. Di attualità del filosofo roveretano hanno parlato, tra gli altri, Monsignor Riva negli anni 70, il direttore del Centro Internazionale di Studi Rosminiani, padre Muratore, e poi lo stesso professore Ottonello, che è intervenuto sempre nel 97 anche al convegno di studi del Centro Culturale di Acerra, promosso da Monsignor Riboldi, con la partecipazione del professore Cantillo. Ricordo, infine, la Liotta, che nel suo discorso commemorativo nel centenario della morte di Rosmini, letto all'Accademia dei Lincei nel 1955, definì quelle posizioni che lo vedevano appiattito sul pensiero kantiano come deformazioni storiche, perché Rosmini rimase fedele all'assolutezza dell'essere oggettivo. Altri nomi andrebbero fatti, ma per ragioni di tempo mi sono limitato per lo più agli studiosi che hanno operato qui a Napoli. Concludo con la certezza che oggi si è davvero raggiunto quel tempo maturo per comprendere nella giusta dimensione il contenuto dottrinale del filosofo roveretano, ovvero di essere capaci di quel solido cibo la cui mancanza lamentava Rosmini nel suo tempo e che lo costrinse ad interrompere due opere capitali, la teosofia e l'antropologia soprannaturale. Grazie.